Il racconto del libro di Giona continua quasi arrivando soprattutto nella parte conclusiva del capitolo primo che leggiamo e in qualche modo esplicitiamo nel suo significato, arriva a ribadire in termini odierni che la fede rincorre la vita. Questo è, in un certo senso, il significato che mi pare di ricavare o, per certi versi, di cogliere ben radicato nelle righe che ascoltiamo, che in certa misura anche commentiamo e che cerchiamo di valutare alla luce della nostra vita e della nostra esperienza di fede. Sentiremo come le persone o le figure che si agitano in queste righe sono sempre ricondotte alla fede. Quegli uomini, dice il versetto 10 del primo capitolo, e arriviamo sino al versetto 16, che è la conclusione del capitolo primo, quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: che cosa hai fatto? Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre più e gli disse loro: prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti. Questo è il testo. Il nostro commento, fra virgolette, si sviluppa in maniera abbastanza sobria, ma ritengo pertinente al dettato del testo. Innanzitutto il mare, che è la realtà in parte dominante, inteso qui come simbolo di una realtà opposta a Dio e di conseguenza di realtà opposta all'uomo. La collera di Dio, in modo abbastanza pittoresco, prende le forme ondulate di una tempesta. E mentre tutti sono in angoscia, Giona sembra restare indifferente. Secondo una prassi antica che troviamo descritta nel primo libro di Samuele, al capitolo 14, si segue la strada della sorte per individuare l'eventuale responsabile del disastro, come abbiamo sentito. Giona riconosce la sua colpa, ha ignorato l'ordine di Dio e quindi si fa gettare in mare perché la tempesta cessi, finisca. Ma come abbiamo sentito, due sono i gruppi di persone che Giona è destinato ad incontrare, con i quali è destinato a stare, a vivere. Non appartengono al suo popolo, ma reagiscono al suo annuncio con una fede sorprendente. Il testo si sofferma qui sul primo gruppo, i marinai, i quali pongono una domanda: che cosa hai fatto? È presente in questa domanda un movimento di allontanamento dal profeta. Ma nel contempo questa domanda attesta un sentimento di grande timore. E il timore non proviene più dal panico, ma dalla accettazione, sia pure ancora iniziale, di questo Dio che si manifesta nella tempesta e dal quale l'uomo non può fuggire. Prima invocano il loro Dio, dice il nostro testo, e poi gradualmente si rivolgono al Signore, offrendo sacrifici, facendo voti al Signore. È ciò che il profeta vede e è ciò che Giona attesta. E la stessa cosa, sia pure in maniera più enfatizzata, noi la vedremo descritta a proposito degli abitanti di Ninive. Giona, al contrario, sia qui che nel caso che vedremo ambientato nella città di Ninive, sembra restare chiuso, per certi versi ostile a questi atteggiamenti, nel nostro caso dei marinai e successivamente degli abitanti di Ninive, che approdano ad una scelta che è radicalmente diversa dalla sua. La conclusione ironica, nel nostro caso, da parte del narratore, è quella di porre un forte contrasto fra la tenacia di Giona, israelita, il profeta mandato da Dio, e la devozione e l'apertura di cuore dei pagani di fronte alla parola di Dio. Ma verosimilmente il nostro testo contempla un altro elemento che si concentra, come sempre fa, sulla figura di Giona. Noi assistiamo qui ad una fuga che continua, una fuga esteriore, ma sicuramente questo dettaglio, la fuga attraverso il mare e poi anche in altro modo, come vedremo, è in qualche misura il simbolo di una fuga interiore. perché il protagonista di questa fuga è il cuore umano. E quando dalla descrizione esteriore si passa all'osservazione del vero significato di questo racconto esteriore, ci si accorge, in questo caso, che la parola di Dio dice: la fuga significa astenersi dal progetto di Dio, che risulta certo scomodo all'uomo, perché chiede un cambiamento radicale del pensare e dell'agire. È il cuore umano, al di là degli elementi narrativi, che diventa il campo di battaglia. E non sempre l'apertura dell'uomo, la sua disponibilità verso Dio, porta a condividere fino in fondo il progetto di Dio. Chi non accetta la missione di Dio, continua ancora a dirci il senso del testo, scende sempre più in basso e finirà, lo vedremo nel capitolo successivo, nel mondo del caos e della morte. Quando questo accade, lascia trasparire ancora il testo biblico, quando cioè ci si chiude in questo modo, si vede inesorabilmente morire la propria fede, la quale cresce solo se la si dona attraverso la testimonianza. Il credente ha sempre un credito nei confronti degli uomini e delle donne con cui vive. Restando in mezzo a loro, vivendo radicalmente l'avventura umana, testimonia la speranza che lo anima e dà così sapore alla sua vita. L'atteggiamento quindi di Giona, soprattutto colto nel suo significato interiore, porta certamente a cogliere questa conclusione. La fuga dal progetto di Dio diventa, sotto il profilo della vita vissuta, una smentita della fede. La fede muore quando evidentemente non è portata all'evidenza, quando non si concretizza nella testimonianza. E il dirsi credenti significa, sia pure con tutta la fatica che questo implica, sapersi portatori di un credito nei confronti di quanti vivono con noi e a fianco nostro ogni giorno. Certo, la debolezza, come quella ripresa a proposito di Giona, la debolezza non manca, ma ciò nonostante bisogna ribadire che si è mandati a annunciare, in questo caso, la conversione. La debolezza del credere, la debolezza del testimoniare. Se a partire dal testo che abbiamo letto intuiamo anche come questo testo continua, ci accorgiamo di un fatto che ha strutturato in particolare la vita di Paolo, ma non solo Paolo l'Apostolo. La debolezza umana non costituisce un ostacolo per Dio. Riesce a dare concretezza ai suoi progetti anche quando il suo messaggero si ribella. Se la persona mandata a realizzare la sua missione riconosce le sue incapacità, inaspettatamente queste, le incapacità, la sua debolezza umana, diventano il mezzo più efficace per portare a compimento la missione. E questo in chiave neotestamentaria, il forte contributo dato dalla vita e dalla riflessione di Paolo, che trova embrionalmente la sua esemplificazione in questo racconto di Giona. La debolezza nostra, se riconosciuta, non è un ostacolo decisivo nei confronti del progetto di Dio. È al contrario la superbia dell'inviato, una superbia che è tanto più odiosa, credo, quando si basa su argomenti religiosi, perché in prospettiva finale ha un potere distruttivo per lo stesso testimone. Anche perché la superbia, soprattutto di questo tipo, suscita lo stupore quando si vede che il presunto peccatore, che non trova agli occhi del superbo nessun valore, mostra cuore aperto alla parola di Dio. E il frutto della sua conversione è sempre sorprendente. L'analisi di questo tipo di superbia, che diventa odiosa, rende come risultato acquisito questo dato: colui che vive in questo atteggiamento diventa aggressivo nelle sue pretese, diventa incapace di incontrare l'altro rispettandone la libertà. E la conseguenza è quella di non riconoscere l'imprevedibile azione di Dio che previene e stupisce. Ora, se questi elementi che si ricavano agevolmente dal testo li ripensiamo e con attenzione a noi stessi li riportiamo alla nostra vita, a quella che stiamo vivendo, e cerchiamo di vedere o di cogliere in Giona così descritto, messo a confronto con altri che lo precedono realmente in una esperienza che si concluderà con un gesto di riconoscimento di Dio. Ora, questi aspetti, come li potremmo ripensare? E ripensandoli, come potremmo fare in modo, rielaborandoli, che costituiscono una sorta di autoanalisi della nostra vita in questo momento? Beh, innanzitutto partiamo da quello che fa Giona in queste poche righe. Viene invitato a spiegarsi. Noi diremmo, viene invitato a esporsi. I marinai non si accontentano del silenzio di Giona. Il silenzio che egli sta imponendo a se stesso è rifiutato da coloro che sono in viaggio con lui e gli dicono, sia pure con parola diversa, spiegati. Accettare di fare strada insieme a qualcun altro nella vita e nella fede esige la disponibilità a esporsi, a uscire allo scoperto, a esprimersi. Anche in questo tempo non siamo fatti né per vivere in apnea né per credere in autonomia. Abbiamo tante volte nel tempo passato, ma vicino, richiamato a noi stessi questa celebre espressione della prima lettera di Pietro 3:15, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. C'è chiaramente questo elemento intrinseco alla domanda che i marinai pongono o alla richiesta che i marinai pongono a Giona. Quando facciamo strada insieme ad altri, dobbiamo accogliere la disponibilità ad esporci, a esprimerci. Perché quello che noi viviamo può diventare pietra per la costruzione della vita altrui e viceversa. Non abbiamo quindi il diritto di rifiutarci vicendevolmente la vita. E lo stesso vale per la fede. La mia fede ha bisogno di quella degli altri, come quella degli altri non può fare a meno della mia. E rileggerei così un altro dettaglio contenuto nella lettera ai Romani di Paolo al capitolo 14, verso 19. Abbiamo tutti il dovere della edificazione vicendevole. Proprio nel senso di costruzione degli uni da parte degli altri. La richiesta rivolta a Giona quindi è una richiesta che permane attuale. Spiegati. Il secondo elemento, sempre che ricaviamo nel racconto e che questa volta è incarnato dall'atteggiamento di Giona, è il seguente. Per la prima volta Giona non rifiuta l'invito che gli viene rivolto. Spiegati. E neppure a questo invito risponde col silenzio. Noi diremmo col nostro linguaggio più o meno contemporaneo, accetta di dirsi, di uscire da se stesso, di correre dei rischi, come di fatto gli accadrà, per raccontarsi agli altri. Questo è quello che fa. Ma ciascuno di noi sa bene che raccontarsi è sempre una operazione critica. Esattamente nei due significati che la parola crisi porta con sé. Da una parte, quando ci si racconta, ci si mette nelle mani degli altri. Con il rischio non raro, che il nostro racconto venga mal capito, o peggio, mal utilizzato. Ogni volta che le parole prendono corpo, portano con sé la possibilità della loro manipolazione. La stessa cosa vale anche per il Vangelo, il cui racconto, anche nelle nostre mani, corre sempre i rischi delle interpretazioni. Giona accetta di raccontarsi, ma il racconto può essere suscettibile di quegli elementi che ho appena richiamato. Però, si dice che la parola crisi nella grafia cinese sia composta da due segni. Il primo è il segno della sfida, il secondo è il segno dell'opportunità. Quindi nella lingua cinese gli ideogrammi per crisi sono questi due: sfida e opportunità. Raccontarsi, infatti, porta con sé anche delle grandi opportunità. Vediamo che dal punto di vista del cammino delle chiese particolari si promuovono in maniera sempre più numerosa momenti in cui, oltre ad ascoltare, si è invitati a raccontare, a raccontarsi. Prima di tutto, quando ci si racconta, è quello che fa Giona. Prendiamo noi stessi maggiormente coscienza di quello che stiamo vivendo. Difatti, in un gergo contemporaneo, sempre più si dice, si scrive, si parla della necessità di verbalizzare la vita, di estrinsecare la vita mediante il verbum, la parola, perché solo questo ci consente di appropriarcene in maniera più consapevole. Giona finalmente parla e si racconta. Evidentemente verbalizzare la propria vita, raccontarsi, accettando anche qualche rischio, ma facendo leva sulla sua opportunità, significa sempre gettare dei ponti verso gli altri, o, come diciamo con un linguaggio un pochino più morbido, accettare il dialogo. Quella parola a due e tra due che dà senso all'umana avventura. Ma, andando avanti, sempre restando alle righe del testo che abbiamo letto, Giona, raccontandosi, si apre di nuovo alla sua professione di fede. È ebreo, adora il Signore. Anche questo il narratore riconosce a Giona. Non si nasconde, non si camuffa, anzi, cultura e culto sono resi pubblici. Solo che se le dichiarazioni di Giona sono ineccepibili, persino coraggiose, sono lontane dalla paura di dichiararsi apertamente in mezzo a gente che non pensa e non crede come lui, il problema è che la sua vita non segue la sua fede. Il suo comportamento non è in linea con il suo credo. le sue scelte hanno poco a che vedere con le sue affermazioni. E allora l'ironia che sempre fa capolino è la seguente: tra vita e fede c'è sempre la possibilità di uno strabismo. E questa può essere anche la storia che in parte noi pure condividiamo. Essere fedeli al Signore di quella fedeltà che sa coniugare cuore e labbra non è mai facile. Anche perché le nostre scelte non sono sempre guidate dalla parola di Dio. Nei fatti il Signore non è sempre il primo. Le preghiere sono sempre più facili della conversione. Le preghiere si possono recitare, ma nella vita non si può recitare. Non ci è chiesto, diceva già Ignazio di Antiochia in tempi complessi presso poco come il nostro, non ci è chiesto di apparire cristiani, ma di esserlo. Ancora una volta Don Milani su questo punto in una delle sue lettere scriveva: l'unico pericolo è di non essere cristiani, perché se uno lo è, o prima o dopo traspare anche senza farlo apposta. C'è un altro elemento che troviamo nella narrazione. È in qualche modo la disponibilità di Giona a non fuggire le sue responsabilità. Nel testo abbiamo sentito Giona essere disposto ad andare fino in fondo pur di non mettere in pericolo la vita dei marinai. Le sue motivazioni forse non sono pure, ma non è un vile. Assume le sue responsabilità e le assume fino in fondo. In che modo? Riconoscendo che la colpa di quando sta accadendo è sua. È a causa sua, a causa della sua fuga, a causa della sua ribellione, che la tempesta ha assalito quella barca. In secondo luogo si propone come rimedio a quanto sta capitando. Chiede, come abbiamo sentito, di essere buttato in mare. E secondo chi racconta, questa è la soluzione giusta. Una volta buttato in mare, questo il mare torna calmo, la tempesta finisce. Assumere le proprie responsabilità, soprattutto in alcuni contesti. Anche perché è sempre di moda, sin dall'inizio e forse anche prima della vicenda cristiana, questo atteggiamento dell'essere umano: essere sempre pronto a battere il mea culpa sul petto degli altri, quasi rifiutandoci di vedere il male di cui in parte siamo responsabili. Viviamo anche in tanti contesti, non escluso quello politico, viviamo di fronte a questa quasi quotidiana affermazione: se il mondo va male, è il mondo eccetto me che va male. Se la mia comunità incontra problemi di convivenza, sono gli altri che non danno un valido contributo. Se la mia parrocchia non riesce a integrare, è perché gli altri non accettano il diverso. A forza di scaricare sugli altri corriamo il rischio di chiederci, di crederci immacolati. E così il continuo chiudere gli occhi su noi stessi ci porta a un progressivo restringimento del cuore nei confronti degli altri. Il racconto di Giona, questo particolare, ci chiede anche di riflettere sulla gestione della nostra responsabilità o delle nostre responsabilità. Anche perché quando le assumiamo, in fondo, il nostro assumerle consente veramente di dare la nostra vita per gli altri. Giona, ironicamente, da fuggiasco diventa in poco tempo un salvatore. Dà la sua vita perché i suoi compagni non perdano la loro. È un punto, come tutti cogliamo con facilità, abbastanza significativo, perché qui già emerge quello che sarà l'esempio di Cristo e la logica del Vangelo: dare la vita perché altri abbiano la vita. E vorrei concludere con un ultimo punto rispetto al quale oggi anche culturalmente si è molto sensibili, anche se magari la terminologia con cui si connota questo elemento è diversa. Qui sembra che il racconto introduca un elemento che poi si svilupperà sempre nella parola di Dio, ed è che il peccato è sempre inquinante. Anche il mio peccato inquina. La disobbedienza di Giona mette in subbuglio tutta la creazione, uomini ed elementi naturali, vento, pioggia, mare, tempesta. Parlando religiosamente, il peccato non è confinato all'interno della sola vita di Giona. Ha una ripercussione. E questa, lo accennavo, è una realtà che stanno recuperando, sia pure con linguaggio diverso, tanti altri ceti che si ispirano a principi culturali. Perché ci viene ricordato che ogni comportamento ha delle conseguenze sull'ambiente in cui si vive. E questo non è una cosa nuova per la Chiesa, che da sempre ricorda che c'è una solidarietà nel bene come nel male. Il bene che compio arricchisce, fa vivere bene tutta la Chiesa. Il male che genero danneggia tutti. L'ebreo Eschel, nel suo saggio L'uomo alla ricerca di Dio, sin dalle pagine introduttive lavora su questa affermazione: ciò che procede nell'intimo delle nostre coscienze ha un profondo impatto sulla situazione internazionale. Anche qui allora vale la pena di assumere ciascuno le proprie responsabilità. Sono responsabile del bene come del male che circola all'interno della Chiesa e del mondo. Le mie parole, i miei atti non sono mai neutri. Hanno una ripercussione su tutti e su tutti. E allora comprendiamo davvero come tutto sia contagioso tanto il bene quanto il male. E non bisogna neanche credere che è solamente ciò che si vede e si sa che inquina. Si tratta allora, per concludere, di tornare su queste righe, ma avendo la pazienza e la premura di dilatarle. La semplicità del racconto contiene degli elementi che ho cercato almeno in parte di richiamare esplicitamente, che conservano anche oggi, per ciascuno di noi, per la nostra missione, la sua rilevanza.